E siamo già collegati con Jonathan Madrid. Vedi quelle cose che succedono. Sono riuscita a leggere il titolo della canzone, però riuscirò a dire il tuo nome, Jonathan Madrid. Non so che sei pastore della comunità di Catania, ma non solo, tu ti occupi anche delle chiese di...
Delle chiese di Lentini, Augusta e di Siracusa, quindi vi passo un saluto ai miei fratelli e alle mie piccole pecore.
Quindi alle pecore le sparse, a tutte le pecore le sparse. Allora, Jonathan, come di consueto ogni venerdì tu ci proponi, condividi con noi una riflessione. Il titolo di questa riflessione è la vera ricchezza. Parlare di ricchezza in questi tempi sicuramente desta curiosità e soprattutto interesse. Perché c'è invece molta povertà, la ricchezza è solo per alcuni. Ma forse abbiamo una notizia che può incoraggiare anche coloro che non si sentono ricchi, che non lo sono?
Sì, in effetti, perché una cosa è la ricchezza, il successo secondo il mondo, secondo quelli di fuori, un'altra cosa è lo studio, la ricchezza secondo Dio. E quindi una cosa interessante. Oggi cercheremo di vedere cos'è la ricchezza secondo Dio. Il passo che vorrei condividere con i miei amici, con i miei fratelli, si trova in Genesi capitolo 39, versetti 2 e 3. Genesi capitolo 39, versetti 2 e 3. Il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Wow, belle parole, no? Nella lista degli uomini più ricchi al mondo spiccano tra gli altri Bernard Holt, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim e così via, Amancio Ortega. Ci sono tanti uomini molto ricchi, hanno fortune così immense che forse le loro vite non basterebbero a contare proprio banconota per banconota tutti i soldi che hanno a disposizione. Una cosa, tantomeno moneta per moneta, no? Giustamente, sembra attraente, però forse immaginiamo che questi uomini non abbiano bisogno di nulla. Ed è vero se pensiamo solo dal punto di vista dei beni materiali. Per la maggior parte di noi, l'idea di essere ricchi ruota intorno al fatto del denaro, ai beni. Ma la ricchezza può essere vista da tanti punti di vista diversi, rispetto naturalmente alle capacità economiche. Ad esempio, Marilyn Monroe, una delle attrici più famose e più belle al mondo naturalmente, del suo tempo, in possesso di una grande fortuna, praticamente lei si poteva permettere di avere dei grandi lussi e di magari riuscire a farci qualche piacere, ecco. Ha concluso la sua vita con un overdose di farmaci per sfuggire della depressione. La sua ricchezza finanziaria non l'ha aiutata a godersi la vita. Sarebbe stato magari più ricco, umanamente parlando, se avesse goduto di qualcosa di così inestimabile, magari dal punto di vista emotivo, per avere un equilibrio emotivo. Quindi forse lei la ricchezza che aveva bisogno non era materiale ma emotiva. La domanda è: qual è la vera ricchezza della vita? Quella che dà veramente soddisfazione e felicità alle persone, all'essere umano? Nella Bibbia, in Proverbi capitolo 12 versetto 27, se voi mi permettete alcuni secondi, io ve lo leggo velocemente.
Certo.
Proverbi capitolo 12 versetto 27 dice così: 12:27, ecco, Proverbi, se non mi sbaglio, è prima di Apocalisse e dopo la Genesi, certo?
Okay. Sì, è lì.
Versetto
nel mezzo.
Dice
dopo
così,
i Salmi.
E vediamo. Non è bene quello che dice: in modera le sue parole possiede la ricchezza. Adesso dice qua: l'indolente non arrossirà nemmeno ciò che ha cacciato. Prezioso bene per l'uomo è la diligenza. E questa è una cosa interessante, no? Cerco di leggerlo. Un altro passo: il pigro non arrossisce la sua selvaggina, ma l'operosità è per l'uomo un tesoro prezioso. Wow, un vero bene dell'essere umano è quello della diligenza, cioè fare le cose correttamente, con cura, con dedizione, con sollecitudine, con impegno, sì? Quello è una vera ricchezza, è un bene per essere umano. Perché? Perché da quella ricchezza, da quella soddisfazione, da quella pace, da quella motivazione, possono venire anche, perché no, anche dei beni materiali, però la soddisfazione di aver portato avanti il tuo lavoro è una cosa cioè incredibile. Una cosa che vorrei prendere in considerazione è che Giuseppe, le benedizioni di Giuseppe non è stato un miracolo, no? No, al contrario, Giuseppe lavorava. E L.G. White racconta che lui si metteva a lavorare, dava la sua energia, lui è proprio il suo lavoro, il suo impegno. Quando lui si lavorava con impegno e con soddisfazione, in qualche modo poi venivano anche le benedizioni del Signore. Quindi è vero, Giuseppe attribuì il successo alla compagnia, al favore del Signore, sì? Però una cosa importante, senza il suo impegno costante e ben in qualche modo indirizzato, perché lui aveva anche degli obiettivi ben specificati, senza quell'impegno lui non avrebbe mai potuto raggiungere il successo. Quindi è una cosa da prendere in considerazione, no? Quindi vi lascio prima della canto, benedizioni di Dio più l'impegno personale, o anzi l'impegno personale più la benedizione di Dio, questo uguale al successo.
Quindi,
teniamo questo in considerazione.
Quindi, per quanto riguarda il successo, è bene ribadire questo concetto: non piove dal cielo senza nessuna fatica, ma è l'impegno, il desiderio di perseguire un obiettivo, uno scopo. E se siamo cristiani, siamo credenti, quell'obiettivo, quello scopo che il Signore ha per ognuno di noi. Anche chi ha successo nel mondo non cristiano, comunque in genere il successo è frutto di impegno, di fatica, di lavoro nel campo sportivo, in altri campi. Quindi c'è sempre qualcosa che da parte tua devi mettere, non è una cosa che piove dal cielo, anche perché il successo, quando è sudato in qualche maniera, lo senti più tuo, senti che diciamo, questo per arrivare a questo successo hai fatto dei passi che ti hanno aiutato anche a crescere, quindi il sacrificio, l'impegno. Penso a mia figlia, lo sport, lei ama tanto lo sport, attraverso sudore e sacrificio ha raggiunto dei traguardi, diciamo, notevoli, ma è stata accompagnata da questo impegno e soprattutto dall'amore per quello che si fa. E Giuseppe era uno che amava fare le cose bene, perché lui sentiva che rappresentava Dio nella sua vita, e quindi poteva dare un contributo importante a quanti stavano attorno a lui, che avrebbero notato in lui qualcosa di diverso, qualcosa di speciale. Ora ascoltiamo un brano che mi pare piaccia anche a te: Credo in un grande Dio. Ecco, Giuseppe credeva in un grande Dio, l'Iddio di suo papà Giacobbe e di Isacco e di Abramo. Siamo in collegamento con Jonathan Madrid, pastore avventista, e con lui abbiamo iniziato a parlare della vera ricchezza. Qual è la vera ricchezza? Ed è una ricchezza, Jonathan, che tu ci facevi capire, non è una ricchezza che che possono avere solo alcuni, ma che tutti possono arrivare a raggiungere se mettono impegno e se il Signore fa parte dei loro progetti, se cammina con loro, se chiedono al Signore di camminare con loro, come ha fatto Giuseppe, che era un uomo stimato, riuscito ad avere successo, nel senso che tutto quello che faceva riusciva, anche se la sua vita è stata una vita un po' tribolata, non è stata una vita di rose e fiori. Anche lui ha fatto sacrifici, si è impegnato, ma alla fine i risultati ci sono stati. Allora, Jonathan, cosa possiamo dire ancora a chi ci segue per incoraggiarli ad avere desiderio di questa ricchezza, che non è una ricchezza che qualcuno ci può rubare, come avrebbe detto Gesù?
Grazie, Daniela. Allora, io sempre ho pensato questo, Daniela, che il desiderio del Signore, anzi è volontà del Signore, che gli uomini del mondo, attratti dall'impegno, dalla sollecitudine, dall'energia che si manifestano nei servi di Dio sulla terra, possano in qualche modo essere di testimonianza per loro. Cioè, spesse volte quando io come cristiano svolgo un lavoro ben fatto, questo è di testimonianza. E questa è una cosa davvero che ci lascia a bocchi aperti, perché il compito che il Signore ci assegna richiede di essere svolto al meglio delle nostre capacità. Quindi non accontentiamoci di niente di meno che il buono, anzi dobbiamo fare il bene, il meglio che possiamo fare, perché anche questo è testimonianza, questo vuol dire essere cristiani. Un vero servo del Signore si impegna, si sacrifica dal meglio di sé.
Potrei aggiungere, Jonathan, come dice la dottoressa Esther Portes, Dio ci ha creati per essere eccellenti e ci dà le qualità per poterlo diventare, ognuno in un ambito diverso. Non siamo tutti medici, non siamo tutti pittori, ma ognuno abbiamo un campo dove dobbiamo eccellere. Questa eccellenza è per la gloria di Dio. Ecco.
Amen. E in effetti è questa l'eccellenza. Le persone vedranno questo e diranno: wow, guarda, questo uomo, questa donna è arrivato così lontano, ma nelle mani, e lì viene innalzato il nome di Dio. Io penso a Ben Carson, io penso a Boss, quello del film che abbiamo visto alcuni anni fa, che proprio viene fuori il fatto che era cristiano, si è fatto un film proprio di lui. È interessante, la convinzione di aver fatto bene qualcosa si ripaga in guadagni vero, inimmaginabili, ma anche materiali. Quindi i guadagni non sono per forza materiali, c'è la soddisfazione, c'è l'autostima, è una cosa incredibile. Isabel e Maria lavoravano in una fabbrica tessile. Il suo lavoro era meticoloso e doveva essere svolto in modo ordinato e accurato. Dovevano superare la fatica fisica e psicologica che comportava lo svolgimento di un compito per più di 8 ore al giorno a volte. Però alla fine una di loro due è stata promossa a supervisore, dice così, supervisore o supervisrice?
Supervisore.
E in seguito è diventata anche partner principale di quell'azienda. Quindi lei ha comprato anche alcune parti di quell'azienda, e poi lei ha fatto parte di quell'azienda. Interessante, la sua diligenza l'ha portata molto lontano. Le benedizioni di Dio arrivano quando noi ci diamo da fare, non quando stiamo guardando lì davanti, grattandoci la pancia e il Simpson. No, così non arriva nulla. E quindi una cosa importante, questo prendendolo in considerazione, i compiti di oggi, che il Signore oggi ti chiederà, richiederanno indubbiamente pulizia, sacrificio da parte tua e non solo, forse... non è che lavori in un'azienda grande, magari tu sei una casalinga o un casalingo, perché oggi siamo nel XXI secolo. Al di fuori di esso, o dei compiti scolastici che magari dovrai portare avanti, se sei all'università o se lavori in radio, non si sa, il risultato di ciò che è ben fatto ti farà sentire che sei una persona realizzata, che sei una persona di successo. Così come Giuseppe, il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani di tutto ciò che lui intraprendeva. Anzi, Giuseppe lavorava bene, perché lavorava bene per Potifar, che era praticamente il capo dell'esercito, lavorava bene per il capo della prigione, lavorava bene per il faraone. Sapete perché? Perché alla fine di tutto Giuseppe era vero servo di Potifar, servo quello del carcere, servo del faraone, ma soprattutto è servo del re dei re e signore dei signori. Ed è a lui che noi dobbiamo dare la nostra lealtà, la nostra fedeltà. Noi lavoriamo per lui. Giuseppe lavorò bene anche in carcere. E questa è una cosa pazzesca. E io vi invito a farlo anche a voi.
Grazie Jonathan per questo messaggio, e mi piace concludere con un testo che in questo periodo mi ritorna spesso alla mente, di Efesini 2:10, dove l'Apostolo Paolo dice: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Siamo opera sua, e quindi se siamo opera sua, siamo a sua immagine, e il Signore ci dà tante qualità per poter mostrare di chi siamo figli, proprio per condurre le persone a Dio, alla salvezza. Grazie Jonathan, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Ok Jonathan, noi ci risentiremo quindi la prossima settimana, sempre con un'altra riflessione. A presto.
Ok carissimo, ciao, a presto.